Potete ascoltare o scaricare gratuitamente questo audiolibro. Anziché pagare per l'ascolto, chi lo desideri e ne abbia le possibilità può inviare una donazione ad un'associazione che si occupi di assistenza all'infanzia in difficoltà. Libroaudio.it è un'iniziativa senza alcuno scopo di lucro. È vietato l'utilizzo di tutto il materiale contenuto in questo sito per scopi commerciali. Jack London. Il richiamo della foresta. Traduzione e lettura integrale di Jeans Orobi Jeans. 1. Verso i primordi. Buck non leggeva i giornali, altrimenti avrebbe saputo dei guai che si andavano preparando non solamente per lui, ma per tutti i cani da acqua fredda, di muscolatura forte e dal pelo lungo e caldo dal Puget Sound a San Diego. Perché gli uomini, scavando nelle buie profondità dell'Artico, avevano trovato un metallo giallo. E perché le compagnie di navigazione e di trasporti ne avevano diffuso a gran voce la scoperta, facendo correre migliaia di cercatori nelle regioni del nord. Questi uomini avevano bisogno di cani, e i cani che cercavano dovevano essere grossi, con muscoli forti per sopportare le fatiche, e con pellicce folte che li proteggessero dal freddo. Buck viveva in una grande casa nella vallata di Santa Chiara, baciata dal sole. La terra del giudice Miller la chiamavano. Un po' lontana dalla strada, era mezzo nascosta tra gli alberi, attraverso i quali si poteva intravedere la veranda grande e ombrosa che la circondava da quattro lati. Si giungeva alla casa per viali di ghiaia che andavano per vasti prati sotto i rami intrecciati di alti pioppi. Sulla parte posteriore tutto era costruito in una scala più grande che sul davanti. Vi erano grandi stalle, a cui accudivano una dozzina di mozzi e di stallieri, file di casette rivestite di vite selvatica per la servitù e una distesa ordinata e senza termine di costruzioni minori, i lunghi filari di viti, verdi pascoli, frutteti e cespugli. Vi era un impianto per il pozzo artesiano e la grande vasca di cemento dove i ragazzi del giudice Miller facevano il bagno tutte le mattine e prendevano il fresco al pomeriggio. Buck regnava su questa vasta tenuta. Lì era nato e lì era vissuto per i quattro anni della sua vita. È vero, c'erano altri cani. Non potevano non esserci altri cani in una proprietà così vasta, ma non importava. Andavano e venivano, alloggiando nei popolosi canili o vivendo nell'ombra nei recessi della casa, come Toots, il cagnolino giapponese, o Isabel, la messicana senza pelo, strane creature che raramente mettevano il naso all'aperto o poggiavano le zampe a terra. E poi c'erano i Fox Terrier, una banda che gridava paurose minacce a Toots e a Isabel, mentre questi li guardavano fuori dalle finestre, protetti da una legione di cameriere che li difendevano armate di scope e ramazze. Ma Buck non era né un cane da casa né un cane da canile. Tutto il regno era suo. Si tuffava nella vasca o andava a caccia con i figli del giudice. Scortava Molly e Alice, le figlie del giudice, durante le lunghe passeggiate al crepuscolo o al mattino presto. Nelle serate invernali si accucciava ai piedi del giudice davanti al fuoco rombante in biblioteca. Si portava a cavallo i nipoti del giudice o li rotolava sull'erba e sorvegliava i loro passi nelle loro